Spero abbiate passato tutti delle bellissime festività. E adesso cominciamo a camminare con i nostri piedi. Quando le feste finiscono, non c'è più la scia, l'onda delle festività. Camminiamo con tutto quello che abbiamo assorbito. Perciò, in un certo senso, le vere festività cominciano adesso. È adesso che si vede se veramente abbiamo assorbito, se ha avuto un'influenza su di noi. Ok, stasera a Besata Shem finiremo il capitolo della Emunah, della fede. Ok, l'ultimo paragrafo scrive così. Il livello più alto della fede, della Emunah, è il livello associato con il mondo spirituale noto come il mondo dell'emanazione, vuol dire Olam HaAtzilut. Molto brevemente, la Kabbalah spiega che ci sono quattro mondi principali, ok? C'è un infinito numero di mondi spirituali. Ma quattro di questi sono quattro mondi specifici. C'è il mondo dell'emanazione, il mondo più alto, Azilut, proprio il mondo più spirituale che c'è. Poi scendendo c'è Azilut, Bria, Asia, Bria e Zira, Asia. Man mano che i mondi scendono, diventano sempre più materiali. Noi viviamo nel mondo più materiale che c'è. C'è poca spiritualità e c'è poca spiritualità rivelata, perdono, rivelata, ok? Ovviamente Hashem si trova dappertutto in un modo uguale. Non possiamo dire che nel mondo questo qua dell'emanazione Hashem c'è di più. È più lì che qui. No. Questa sarebbe un'eresia. Hashem si trova dappertutto in un modo uguale. La rivelazione di Hashem lì è superiore, lì è maggiore, si vede di più. Come invece qui nel mondo dove noi viviamo, la rivelazione è il mondo dove c'è meno rivelazione di Dio. Ma la presenza è uguale dappertutto, ok? Noi non percepiamo emanazione di Dio perché lui si nasconde. Invece lì è più rivelato. Perciò qua dice, il livello più alto di fede è quel livello associato con il mondo spirituale, appunto, del primo mondo, il mondo dell'Azilut. Cosa vuol dire? Ok, allora qua dice, ci sono grandi tzadikim che hanno meritato di fare come la trade union, diciamo così, tra la presenza di Dio e quel mondo specifico. Essi ci sono riusciti sapendo in ogni momento, con tutto il loro cuore, che cosa? Che Ein Od Milvado, ovvero non c'è niente oltre ad Hashem. Questo Ein Od Milvado è da capire, che non c'è niente al di fuori di Hashem, che lo scrive il Devarim 4:35, che tutto, davvero tutto, è solo l'atto di Hashem. A volte noi pensiamo che abbiamo fatto qualcosa. Sì, è tutto Hashem, però io arrivare a una consapevolezza che Ein Od Milvado vuol dire che tutto è stato fatto da Hashem e noi siamo soltanto un tramite, un anello della catena e così via. Mai pensare che io ho fatto veramente un qualcosa. Ognuno di noi ha una parte nella rettifica del mondo in questione, il mondo più alto che c'è, il più spirituale che c'è. Ogni anima contiene una parte che proviene dalla radice spirituale chiamata appunto Azilut. Ognuna delle nostre anime contiene una parte di Azilut. Perciò è il mondo, è il primo mondo, perciò dopo Dio c'è Azilut. Eppure tutti noi abbiamo una parte in questo Azilut. Non è che dici, ah, soltanto il grande tzaddik. No, ognuno di noi, la sua anima, contiene un qualcosa che proviene, una parte che proviene dalla radice di questo mondo qua. Tutti noi ce l'abbiamo. Ok? Quanto più è grande la percentuale di emanazione nella nostra anima, di questo mondo, tanto più quella persona avrà bisogno di lavorare a questa rettifica del mondo. Perciò, più tu hai percentuali, chiamiamole così, di questo mondo dentro di te, più tu sei responsabile su questo mondo. Perciò, i tzaddikim sicuramente hanno più percentuali di appartenenza a questo mondo, invece noi magari un goccio in meno. Perciò, i tzaddikim hanno molta più responsabilità verso questo mondo superiore. Vi sono anime che possiedono solo un per cento di questo tikkun. E poi ci sono i tzaddikim come Re Davide, che è chiamato la quarta gamba del carro sacro. Cosa vuol dire? È come un carro che ha le ruote, le gambe. Allora, Yosef, il re Davide, era proprio uno dei punti molto forti di questo carro qua, di questo mondo. Oppure come Giuseppe, Yosef HaTzadik, come Mosè, il cui intero essere era dedicato alla completa acquisizione del livello di Ein Od Milvado. Perciò, stiamo parlando di un livello di Hashem, di un livello di capire che non c'è niente al di fuori di Hashem, che loro sicuramente l'hanno capito al massimo, che erano dei tzaddikim. Più una persona è tzaddik, più lui non ha filtri tra sé e Dio. Più una persona invece è terrestre, mondana, materiale, quello che è, più ha filtri che lo separano dalla comprensione di Hashem. E ovviamente, no? È così, più una persona spirituale è elevata, più studia, più fa il mitzvot, più riesce a capire quanto Hashem è unico, e man mano si scende. Perciò, cos'è questo mondo dell'emanazione? Questo mondo dell'Axilut? Che cos'è? È il luogo dove è vietato a una persona di fare qualsiasi quello che si chiama Ishtadlut. Ishtadlut, adesso attenzione a non fare confusione. Ishtadlut vuol dire sforzo, fatica. La Torah ti insegna, in questo mondo tu devi faticare. Non stiamo parlando soltanto di fatica fisica per lavorare, come la Torah diceva questa parasha, no? Che Adamo ha dovuto, che con la fatica col sudore della fronte lavorerai, mangerai, non si para con la fatica. Ishtadlut vuol dire io nella mia vita devo impegnarmi a fare. Vuol dire, per esempio, il lavoro, no? Il sostentamento. Io so che è da Dio. Ogni centesimo che una persona guadagna arriva perché c'è una benedizione da Dio. Però Dio richiede da ognuno di noi quello che si chiama Ishtadlut. Ishtadlut vuol dire provare, sforzarsi. Vuol dire, non devi dire, eh beh, tanto Dio mi manda il sostentamento, allora io non faccio niente. No. Tanto Dio è padrone della mia salute, allora io non mi curo. No. Tutto è da Dio. Ma Dio vuole che noi partecipiamo, che noi ci adoperiamo al massimo per salute, per il sostentamento, pur sapendo che è tutto da Dio, Dio vuole che noi facciamo un qualcosa. Gli ebrei, quando erano nel deserto, la manna cadeva dal cielo, perché lì non c'era altro, non c'era possibilità di fare ishtadlut, che loro facessero qualcosa, perché nel deserto non c'è modo di vivere, di mangiare, di bere, se non che in un modo miracoloso. Perciò lì era una storia a parte. Ma una volta usciti, una volta entrati in Israele e così via, cosa hanno fatto gli ebrei? Hanno dovuto seminare, arare, seminare e fare tutto quello che dovevano fare. Perciò non c'era più la manna dal cielo. La manna dal cielo non è una cosa che Dio ama, perché Dio vuole che noi facciamo, che ci adoperiamo a fare qualcosa. E questo appunto si chiama Ishtadlut. Normalmente parlando, ognuno di noi è tenuto a fare qualcosa, il suo sforzo per ricevere la benedizione di Dio. Qui invece, in questo mondo, il primo dei quattro mondi che stiamo parlando, il mondo più alto, qui invece, quello che di norma è istadlut, è dovere di ognuno, in quel mondo non bisogna fare nessun tipo di istadlut. Andiamo a leggere. Cos'è il mondo di emanazione? È il luogo dove è vietato a una persona fare qualsiasi kishtadlut, sforzo, fatica, e dove è semplicemente necessario lasciare tutto ad Hashem. Attenzione, non stiamo parlando di fatica fisica. In questo punto, in questo frammento del mondo spirituale, tu non esisti. E se fai un kishtadlut, fai un qualcosa che sembra quello che, ripeto, quello che è normale e doveroso nel resto dei mondi, lì è vietato fare, perché lì deve apparire soltanto Hashem. Lì è l'essenza di Hashem, e lì veramente tu, per quanto tu faccia, non conti niente. È Hashem che fa tutto. È semplicemente necessario lasciare tutto a Dio. Nella realtà dell'emanazione, Ishtadlut è una macchia. Negli altri mondi, se non fai il tuo Ishtadlut, il tuo sforzo, fai un peccato. Invece lì, se lo fai, fai un peccato. Vedete la differenza? Nei tre mondi, in tutto il resto del mondo, devi adoperarti per fare qualcosa. Lì invece, se lo fai, è uno sbaglio. Man mano capiremo, poi magari se non è chiaro, me lo dite. Suggerisce che vi sia una mancanza di Hashem, per così dire. Poiché quando una persona sta facendo uno sforzo per agire, sta effettivamente dicendo: Hashem, tu non hai abbastanza, tu non hai fatto abbastanza qui, pertanto ho bisogno di agire. Ripeto, in tutto il resto del mondo è Dio che ci dice: voglio che voi agiate, agite, voglio che voi siate con me, partecipi nella creazione del mondo, siete i miei soci, dovete fare qualcosa. In questo frammento spirituale, il primo dei mondi, è esattamente il contrario. Lì non devi fare niente, perché sarebbe come dire: Hashem non fa abbastanza, ha bisogno di noi. Fermiamoci un attimo, vediamo se qualcuno ha da chiedere, perché non è una cosa semplicissima da capire al volo. Samuele, vuoi dire qualcosa? È chiaro? A qualcuno minimamente non è chiaro che io possa ripetere prima che andiamo avanti? Vittorio, tutto a posto?
Sì, adesso aspettiamo il proseguo.
Ah, ok, benissimo, benissimo. Ok.
Grazie.
Ecco perché vediamo che Yosef HaTzadik, Giuseppe, non fece alcuno sforzo per uscire di prigione. E solo dopo, quando lui era in Egitto in prigione, no? E solo dopo 10 anni, quando vide il capo dei coppieri, capì che era tempo per lui di essere rilasciato. In verità, avrebbe potuto essere liberato in qualsiasi momento, ma Giuseppe fece un leggerissimo sbaglio nel suo ragionamento. Allora, lo leggo e poi lo spiego. Pensò che quello che Hashem voleva in quel momento era che lui facesse un qualche minimo sforzo dopo quei 10 anni di inattività. Giuseppe rimane 10 anni in prigione per la storia della moglie di Potifare e così via. Noi sappiamo che un bel mattino i due suoi compagni fanno il brutto sogno e lui è capace di spiegare questo sogno. Uno dei due viene ucciso e l'altro ritorna al suo lavoro a essere ministro del re e così via. Quando a sua volta il faraone fa i sogni che non le danno pace, allora lì il capocopiere, quello che è rimasto vivo, si ricorda che anni prima, quando lui era in prigione, c'era questo ebreo Giuseppe che gli aveva tradotto i sogni. Allora dice: Ah, re, mi sono dimenticato. C'è questo ebreo, se tu lo vuoi interpellare, sicuramente ti darà delle belle risposte. Cos'è il punto? Quando Giuseppe, quella mattina lì, che ha interpretato i sogni, al capocopiere cosa gli ha detto? La Torah lo scrive. Dice: Non dimenticarti di me. Ricordami al faraone. Vuol dire, mettimi una buona parola con il faraone. Questo suo mettimi una buona parola con il faraone gli è costato altri 2 anni di prigione in più. Perché? Perché una persona come Giuseppe, al suo livello, che lui viveva, che la sua anima è al 100% di questo mondo dell'emanazione, allora lui non doveva chiedere, non doveva fare ishtadlut. Lui doveva lasciare che Dio facesse tutto senza che lui si intromettesse. Perciò un qualsiasi altro personaggio, un qualsiasi altro uno di noi deve fare ishtadlut. Perciò se ha un modo di dire, mi raccomando, mettimi una buona parola con, dobbiamo farlo perché noi non siamo Giuseppe. A livello di Giuseppe, che lui è proprio parte integrante del mondo dell'emanazione, a quel livello a lui è stato considerato come un peccato, come una macchia. E infatti Dio ha detto: Ah, hai bisogno di qualcuno che metta una buona parola con il faraone, ma tu sei in prigione perché io ti ho tenuto in prigione. Il faraone è una mia marionetta. Allora, a quel livello è considerato una mancanza. Allora, altri 2 anni rimane in prigione. Perciò, vedete, nel resto del mondo è obbligo fare un qualcosa, partecipare con l'andamento del mondo. In quell'angolo, nel primo stadio del mondo, lì no. Lì deve essere sempre soltanto chiaro, qui governa solo Dio. Qui l'uomo non deve metterci becco, non deve dire niente e fare niente. Totalmente emanazione di rifatto, si chiama emanazione, perché viene emanazione di Hashem e nient'altro. In quell'angolo del mondo l'umano non deve fare niente e non deve pretendere di pensare che lui fa qualcosa così come nel resto del mondo. Domande? Beh, allora siete dei geni, perché non è una questione molto facile da capire. Ok?
Perché avevi dei dubbi che eravamo dei geni?
Assolutamente no.
Ah, ecco.
Questo non era perché si stesse affidando a degli esseri umani per la propria salvezza, Dio non voglia. Piuttosto, erroneamente, Giuseppe pensò che Dio avesse disposto le cose per lui in modo che quella conversazione con il capocopiere, avvenisse e che lui facesse qualcosa per ottenere il proprio rilascio. Lui aveva capito, beh, si vede che Dio mi ha mandato questa situazione qua, che io riesco a aiutare lui in modo che lui a sua volta possa aiutare me. Lui l'ha vista come è un manipolare di Dio che la cosa possa avvenire. Per un secondo Giuseppe non ha pensato di chiedere a un umano. Lui pensava che questo fosse il disegno divino. Ci sta, però ha sbagliato. E un tzaddik quando sbaglia, non è come uno di noi che sbaglia, un tzaddik quando sbaglia, gli occhi di Hashem sono molto su di lui. Un tzaddik non può permettersi di sbagliare. Questo è uno degli oneri di essere tzaddik. Uno normale come noi che sbaglia, ma uno che è tzaddik, gli occhi di Hashem sono particolarmente su di lui perché lui non può permettersi di sbagliare una virgola. Infatti Mosè, mi sembra che dopo lo dice, Mosè cosa fa? Per un piccolo sbaglio che anziché parlare ha picchiato, non è entrato in Israele. Perciò, tuttavia, a causa di quest'unica conversazione, Yosef dovette aspettare altri 2 anni in prigione, così che fosse del tutto chiaro che cosa? Che è in ordine vado, che non c'è niente al di fuori di Hashem. Quello che lui ha fatto poteva dare a intendere che c'è qualcuno al di fuori di Hashem, che c'è un personaggio che può, che il faraone decide le sorti di Giuseppe e che il capocopiere può aiutare Giuseppe a avvicinarsi al faraone. Allora, quando Dio dice non può, non esiste una cosa del genere, non voglio che nessuno possa mai pensare nell'anticamera del cervello che possa esserci qualcuno che pensi minimamente che lì Dio non è al 100%, che il faraone ha spazio. Il faraone è una marionetta di Hashem. Hamas è una marionetta di Hashem. I greci, ma tutti quelli che hanno fatto del male nella storia, nessuno può fare male al popolo ebraico se non che è la volontà di Hashem. E questa è una lezione a parte. Samuele, stai calmo. Però il punto è che è Dio che permette. Chi è il faraone che può uccidere e può schiavizzare gli ebrei? Ma chi è lui? Nessuno. Se non che è un disegno di Hashem. E a questo punto, quando noi diciamo non c'è nulla al di fuori di Hashem, è proprio questo, capire che il mondo non ha nessuna forza a sé stante se non che Hashem. Il mondo, le persone, le nazioni, non esiste nessuno che possa alzare un dito se non con la volontà di Hashem.
Ma Rav, devo
Alla
combaciare una cosa riguardo ai Katufim, perché la sera che hanno detto che avrebbero liberato i prigionieri era la sera che Yosef HaTzadik era ospite nella Sukkah. Quindi loro sono stati liberati dopo 2 anni come Yosef HaTzadik.
bravissima.
L'ho sentito a una lezione qui in Israele, non è una cosa mia,
Beh, certo, è difficile.
sentita da un Rav.
Perché ogni sera nella Sukkah ci sono degli ospiti spirituali. La prima sera c'è Abramo, poi Isacco, poi Giacobbe e così via, no? E allora quella sera che loro, gli ostaggi sono stati liberati, era la sera che Giuseppe era nella Sukkah in tutto il mondo,
Non
l'emanazione.
è la sera che sono stati liberati, è quando hanno detto che l'avrebbero liberati. E sono passati esattamente 2 anni.
Esattamente 2 anni, come qui che Giuseppe ha dovuto aspettare altri 2 anni. Grazie.
Posso chiedere una cosa? Buonasera.
Prego.
Io dico, va bene, lo tzaddik è quello che non deve fare istadut, che praticamente deve sempre fare not di vado. Ma non ci può arrivare anche... Non per forza uno tzaddik, una persona normale che arriva a un livello che dice e non vi badò.
Ma è sicuro che
Poi...
tutti, non ha, attenzione, forse mi sono spiegato male, tutti noi dobbiamo capire che è in ordine modo che non c'è niente al di fuori di Hashem. Però più
Esatto.
una persona è a livello alto, più lo deve proprio percepire fortemente.
Lo so, ma se noi siamo obbligati a fare poi, forse sbagliamo nel momento in cui, nello stesso momento, io penso che dipende tutto da lui e poi invece faccio le cose, come è successo con Yosef, che lui
Attenzione,
sì era lo tzaddik, però.
attenzione, a livello di Tzaddik, di Yosef, allora il comportamento è diverso dal nostro. Noi, che non siamo Tzaddikim, che non viviamo in quel posto lì così alto, noi dobbiamo fare di tutto dobbiamo pregare, dobbiamo curarci, dobbiamo fare tutto quello che va fatto. Noi, Tzaddut, è un dovere.
Sì, ma Yosef non sapeva che erano tzaddik, cioè lui era uno tzaddik perché va bene
No,
tutto quello che è passato.
magari lo sapeva pure, ma lui pensava, come abbiamo detto qua, che tutto questo scenario sia stato fatto da Hashem per poterlo far uscire. Lui era in buona fede.
Ah.
Ha semplicemente capito male, lui pensava, abbiamo detto poco fa, che lui pensava che tutto quello è successo perché Dio gli ha mandato la possibilità di, appunto, tradurre un sogno per farsi conoscere dal faraone. Lui l'ha visto anche lì, al 100% come volontà di Hashem. Allora ha detto, va bene. Sono passati 10 anni e questo adesso ho finito la mia missione e Hashem mi sta facendo uscire in questo modo. La sua non era mancanza di fede o qualcosa di simile. Lui pensava che era questo adesso. E non mi vado è questo, che Hashem manda un'occasione che io possa farmi conoscere per uscire. Tutto lì. Alla fine, come fece Yosef a uscire di prigione? Non solo con l'aiuto del cielo, ma interamente per decreto del cielo. Perciò quei 2 anni che li ha passati era la fine del decreto. Perciò lui è uscito non perché qualcuno gli ha messo una buona parola, ma perché il decreto era finito. E una volta che il decreto era finito, poi lui il resto era storia. Il fatto che poi lui è uscito e ha raccontato e il faraone si è innamorato di Giuseppe, della sua grandezza e della sua saggezza e così via, è una storiella quella, è tutto volontà di Hashem. Capite il punto? Infatti Giuseppe, interessante, quando il faraone gli racconta, eccetera, Giuseppe, anziché dire prendersi i meriti, lui dice... Raccontami, è quello che Dio mi metterà in mente e io ti dirò quello che Dio mi sta dicendo. Per un attimo Giuseppe non dà da pensare al capo, al faraone, che è lui, neanche per un attimo. Sempre ha detto, quello che Dio mi dirà io ti dirò. Ma sapete che livello è questo? È altissimo, perché un prigioniero come lui, che per 10 anni era in prigione, e esce... Dovrebbe fare di tutto per trovare grazia al re dei re. All'epoca l'Egitto era l'America di oggi. Era il numero uno l'Egitto, il faraone era il numero uno. Allora Giuseppe avrebbe potuto dire: sì, vieni, ti racconto io, vieni, vieni che ti spiego. Invece neanche per un attimo si è preso i meriti. Ha detto: io sono portavoce di Dio, quello che Dio mi dice io ti dirò. Questo fa vedere la grandezza di Giuseppe, che lui veramente capiva che è in od mil vado, che non c'è niente al di fuori di Hashem. Perciò, tornando alla domanda, come ha fatto Giuseppe a uscire? Perché il decreto, interamente per un decreto di Hashem. Hashem disse a Yosef: quando deciderò di rilasciarti, in quel stesso giorno tu diventerai re sull'Egitto intero. Dominerai gli egiziani e affinché tu domini le forze dell'impurità, la cui essenza è che esse dominano il mondo. Non è appropriato che tu lo creda in nessun modo. Spetterà a me fare tutto. Il fatto che Giuseppe è uscito non è soltanto qua. La libertà di Giuseppe. Fate attenzione, Giuseppe è uscito e ha dominato l'Egitto. Era il padrone dell'Egitto. L'Egitto che cos'era all'epoca? Era la parte più inferiore, più impura del mondo. L'impurità era lì. Tutti i tipi di impurità era lì, depravazione, di tutto. Giuseppe cosa diventa? Giuseppe il Tzaddik di quella generazione, il portavoce di Hashem in quella generazione, cosa diventa lui? Il padrone di tutta l'impurità. Vedete il punto? Lui dominava un paese depravato, un paese di impurità. Cosa vuol dire? Che la giustizia, che la santità sta dominando l'impurità. Cioè, non era stato Giuseppe, era tutto quello che rappresentava Giuseppe. Però qua dice, dominerai gli egiziani e affinché tu domini le forze dell'impurità, che la cui essenza è che loro dominano il mondo, l'impurità, dice, non è appropriato che tu lo creda. In nessun modo, non puoi farlo tu, spetterà a me fare tutto. Di nuovo, e non mi vado, è che l'Egitto viene dominato da Hashem, sì, tramite, è vero, ogni cosa c'ha un tramite, ma tutto dietro le quinte era la volontà di Hashem. Io adesso ti libero, perché io adesso voglio che il mondo egiziano venga dominato con tutto quello che lui rappresenta di impurità. Perciò il tuo essere liberato è la mia volontà, perché adesso è giunto il momento. Perciò non c'entra niente il faraone o qualsiasi altra cosa. È chiaro questo punto? Ok. Adesso, i sette pastori. I sette pastori erano ovviamente Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Aaron e Re Davide. I sette pastori sono loro. Le vite dei sette pastori sono state spese a chiarire che Hashem fa tutto nella creazione. Questo era il loro scopo. Il livello di fede del mondo dell'emanazione, il mondo alto, è sapere che perfino quando alzi la tua mano, è in realtà Hashem che la sta alzando. Tu pensi, io adesso voglio alzare la mia mano. L'ho fatto io. A quel livello lì, ripeto, a quel livello lì del mondo dell'emanazione, è Hashem che sta alzando la tua mano. Tu non decidi niente. Neanche puoi decidere di andare a bere un bicchiere di acqua. Non c'è alcun movimento e nessuna azione che una persona faccia che non sia in realtà solamente Hashem. Vediamo questo anche con Moshe Rabbeinu, Mosè. Era stato un pastore fino all'età di 79 anni. Ci ricordiamo, Mosè scappa dal faraone perché ha ucciso l'egiziano e per anni e anni e anni, per 60 anni se non sbaglio, rimane nascosto dal suocero, da Itrò, che poi sposa la figlia e così via, a Midian. Perciò lui cosa faceva in quegli anni? Era pastore di suo suocero. Fino all'età di 79 anni. E quando Hashem lo decise, divenne immediatamente il redentore di tutto il popolo ebraico. Anche Giuseppe era in prigione, il momento che Dio l'ha fatto uscire, tac, quel giorno non era una cosa progressiva, quel giorno è diventato re, perché faceva parte di tutto il disegno di Hashem. Idem Mosè. Mosè fino all'età di 79 anni rimane lì a pascolare per gli greggi di suo suocero. Il giorno che Hashem decide che è finito, che lui deve andare a salvare gli ebrei, tac, quel giorno lui diventa il Mosè. Perciò dice, era stato un pastore fin da sé, e quando Hashem lo decise, divenne immediatamente il redentore del popolo ebraico. Non c'era di nuovo uno stage, un salire di livello, no. Da un momento all'altro, quando Hashem ha deciso, è successo. Non a caso, quale fu il peccato di Mosè che gli impedì di entrare nella terra? Colpì la roccia e invece di parlarle. La ripetiamo velocemente. Siamo nel deserto, Mosè ha fatto uscire gli ebrei, a un certo punto hanno sete, e Dio dice vai a parlare alla roccia e dille di far uscire l'acqua, perché per 40 anni nel deserto c'era la roccia di Miriam, dopo che Miriam è morta dovevano ricevere l'acqua dalla roccia. Mosè parla, ma la roccia non dà acqua. Allora Mosè pensa che deve picchiare, perché Dio gli ha detto prendi il bastone. Allora ha detto, forse ho capito male. Allora anche lì non ha fatto in mala fede. Ha detto, parlando non ha funzionato, forse devo picchiarla. Apro e chiudo una parentesi. Perché? Cosa c'entra prendere il bastone? Perché picchiare? Cosa c'entra? Capisco che tu, Dio ti dice vai a parlare alla roccia e chiedi di far uscire acqua, invece la roccia non ti ascolta. Capisco che tu urli. Perché urli è parlare. Posso capire, ma qua c'entra picchiare. Cioè, non c'entra niente col parlare, no? Semplicemente perché 40 anni prima Dio ha detto a Mosè picchia la roccia affinché l'acqua esca. Non gli ha detto parla alla roccia. Allora Mosè ha detto, beh, io ho parlato stavolta, ma non ha funzionato. E in più Dio mi ha detto prendi il tuo bastone e vai a parlare. Cosa c'entra il bastone per parlare? Allora Dio e Mosè ha pensato, beh, forse mi sta dicendo che così come 40 anni fa ho dovuto picchiare la roccia, devo farlo anche oggi. Ma c'è lo sbaglio di Mosè, era uno sbaglio normalissimo, ovvio. Dio mi dice prendi il bastone, vai, parli, non funziona. Beh, si vede che devo picchiare anche questa volta. Forse non era una mancanza di fede. Era uno più uno. Però a un livello come Mosè, ovviamente, è un grande peccato, è un grande sbaglio. Oh, cos'era lo sbaglio di Mosè? Colpire la roccia invece di parlarle, aggiungendo un po' del proprio istadlut. Mosè, come Giuseppe, ha fatto uno sbaglio. Tu non devi fare niente, tu sei a un livello che tutto lo fa Hashem. Tu devi soltanto parlare. Perché hai aggiunto qualcosa? Per il bene della missione, ovviamente. Perché hai picchiato la roccia? Vuol dire che hai aggiunto, hai fatto un ishtadlut, hai fatto un qualcosa per partecipare, che l'acqua esca. Perciò lui ha aggiunto un po' del proprio sforzo a quello che Dio gli aveva comandato di fare. Dio gli ha detto vai soltanto a parlare. Ma quando non ha funzionato, lui ha pensato che ci deve mettersi qualcosa di suo, perciò ha picchiato. Per Mosè, a quel livello lì, questo è un peccato. Capite che è una cosa proprio minima, è la cosa più ovvia da fare. Con tutto il scenario che vi ho raccontato era quella di picchiare. Invece no. Non siamo certamente a livello dei sette pastori, Abramo, Isacco, Giacobbe. Ad ogni modo, ognuno di noi ha bisogno, al suo livello, di pregare per questo e chiarire la quantità di ishtadlut, di sforzo che è giudicata necessaria per il proprio livello. Ognuno di noi abbiamo anche noi un livello di fede pura dove noi non dobbiamo fare più di tanto. Allora anche qui noi non sappiamo quanto dobbiamo fare, quando dobbiamo dire, ah beh, alt, lascio a Dio. Anche qui c'è da capire. Se ne facciamo troppo, se ne facciamo troppo di sforzo, potremmo stare a allontanare la redenzione. Anche qui dobbiamo capire. Se fai troppo e sembra che tu fai tutto è perché non ti fidi di Hashem. A volte una persona decide di intraprendere una certa azione, ma non sa quanto sforzo debba effettivamente metterci. Il consiglio è allora di pregare a Dio e fare hitbodedut, che adesso andiamo a spiegare cosa vuol dire. Hitbodedut vuol dire meditazione. Creare una connessione con Hashem, ovviamente, e creare una connessione anche con i suoi i suoi tzaddikim, i suoi, come li chiama? I pastori, no? Ogni tzaddik, ecco, ogni generazione c'è un Abramo, c'è un Mosè, c'è un tzaddik, che sono da una radice del mondo dell'emanazione, come Yosef, Mosè, Rabbeinu, eccetera. E chiedere ad Hashem, che lui, Hashem, ci dia la corretta comprensione di quanto sforzo devo metterci, di cosa fare e cosa non fare. Per non arrivare al livello di sbagliare come Mosè, come Giuseppe, noi dobbiamo pregare a Dio, Dio, fammi capire quanto devo sforzarmi e fammi capire quando devo dire basta, da qui in poi è Hashem. Ovviamente noi non siamo a quel livello, dobbiamo fare tanto, però mai dimenticarci che il fare che noi facciamo è soltanto subordinato alla volontà di Hashem. Anni fa abbiamo fatto la lezione, vi ricordate, della sicurezza in Hashem, e lì abbiamo spiegato che in realtà la nostra partecipazione è tutta una recita. Dio dice: 6 giorni lavorerai e il settimo giorno farai Shabbat. 6 giorni vai a lavorare, ma non perché veramente Dio ha bisogno che tu vai a lavorare. Dio vuole che tu fai qualcosa, il famoso Ishtadlut. Però il nostro fare, in realtà, Dio non ha bisogno. Dio vuole che noi, perché visto che il mondo è un mondo materiale, vuole che noi ci comportiamo in questo mondo in un modo naturale. Perciò le medicine, le cure, il lavoro e tutto quello, il mangiare, il dormire. Anche il tzaddik, anche Mosè mangiava, beveva e dormiva, perché faceva parte dell'umano. Infatti, quando è salito sul Sinai non aveva più bisogno, perché in quel momento era distaccato dal mondo. Però anche lui, una volta sceso, ha continuato a mangiare, a dormire. Perciò Dio dice: io non ho bisogno che tu vai a lavorare, ma voglio che tu lo faccia. E non pensare per un attimo che il tuo impegno è quella cosa che ti porta la benedizione. La benedizione viene da me. Però io voglio che tu vai a lavorare, capite? È una recita. Da una parte Dio ti dice: è tutto da me. D'altra parte dice: però voglio che tu lo vai a fare. Perché sembri in un modo naturale che sei tu che l'hai fatto. Ma non dimenticarti mai che è tutto da me. La Torah ci insegna una grande lezione dalla storia di Giuseppe, ossia che una persona può creare grandi problemi e disordini decidendo di agire quando non dovrebbe agire. A volte dobbiamo dire: lascio tutto in mano di Hashem, non faccio più niente, basta. L'ishtadlut deve essere compiuta come parte di un processo di profonda chiarificazione, emunà e semplicità, fede e semplicità. Sono esse ad indicare ad una persona la strada che intende davvero percorrere. Così, quando una persona si troverà presa da domande o dubbi su quanto impegno deve mettere e pregherà per questo, allora verrà aiutato dal cielo e verrà guidato al punto della verità. Rabbi Nachman di Breslev diceva, ci ha rivelato che il principale tikkun, il mettere a posto della nostra generazione, è di rafforzare noi stessi e seguire il cammino della fede e della semplicità. Due ingredienti basilari: fede, ma semplicità. Non pensare che se tu sei un grande studioso, un grande... No, Dio vuole semplicità. Qualsiasi cosa tu sei grandioso è perché Dio te l'ha dato. Non vantarti di questo. Attraverso la preghiera e la concentrazione e connettendosi ai vari tzaddikim, possiamo imparare come creare una connessione tra i nostri cuori e Dio. La preghiera è la chiave di tutto. Preghiamo Hashem di farci capire che strada prendere e illuminare noi stessi con l'amore e il timore di Hashem. Ok. A voi.
Ah, essere allora uno tzaddik è quasi pericoloso perché dal primo errorino che fai, picchi anziché dirlo, ti becchi una legnata.
Certo.
Quindi,
Cioè, dire che è una grande responsabilità, è un
altissimo,
grande,
sì.
assolutamente, assolutamente.
Io stavo pensando che stavamo facendo una sera una lezione con Svi e gli avevo fatto appunto questa domanda: fino a che punto arriva l'Ishtadlut e l'Emunah? Lui mi ha detto una frase che mi ha illuminato, che mi ha detto perché dobbiamo occuparci senza preoccuparci. E
Bello.
questa chiave di lettura mi ha aperto un mondo.
Sì, perché se tu ti preoccupi è come se stai dicendo sono io che lo sto facendo. Invece è Dio che fa per
E quindi l'Ishtadlut è occuparci
te.
di
Senza
fare
preoccuparti.
la nostra parte senza preoccuparci in quell'istante entra l'Emunah.
Esattamente, bellissimo.
Giusto,
Giustissimo. Giustissimo. Grazie mille, Aurella. Qualcun altro vuole, Dorota, se vuoi aggiungere qualcosa?
La Tzilut e lo Shabbat. Perché Shabbat, si dice scritto anche, lo diciamo nel Mercato Amazon, Yom Shikulo Shabbat, quando sarà poi arrivato Mashiach. Noi a Shabbat non dobbiamo fare nulla, come dicevi tu, nella Tzilut non si fa nulla. E pertanto lo Shabbat diventa a questo punto il Shemesh, il sole, degli altri 6 giorni della settimana. Ed è per questo che anche altre culture hanno chiamato col nome dei pianeti, anche la nostra, la cultura dove viviamo, con nomi di pianeti: lunedì, giorno della luna, martedì, giorno di Marte, mercoledì, giorno di Mercurio, giovedì, giorno di Giove, venerdì, giorno di Venere. E anzi, molte culture hanno mantenuto il nome di Shabbat, sabato, solo gli inglesi mi sembra lo chiamano Saturday, no?
Comunque
E
sabato.
quindi che però non, insomma, un pianeta chiamate Shabbat è al di fuori di ogni limite, è Tzilut, è assolutamente inarrivabile, è il momento che non bisogna fare Melachot perché in quel momento non è richiesto. Ma quando chi eshmerà Shabbat Hashem ishmerà, chi eshmerà Shabbat, ecco, chi osserva Shabbat Hashem lo benedice, e nel contempo un dato pratico, perché quando uno riesce a fare Azilut, procura che la luce del sole vada su tutti gli altri 6 giorni della settimana, e quindi continua a semplicemente a impegnarsi, ma poi gli arriva tutta la parnassà, la Berakah, automaticamente. Se invece non lo fa, blocca la Berakah che arriva sugli altri 6 giorni della settimana.
Lasciami spiegare con parole più semplici. Grazie, grazie mille, è un concetto molto bello questo. Praticamente, quando arriva il giorno di Shabbat, è il giorno noi arriviamo al livello del mondo dell'emanazione, perché il Shabbat è il giorno più alto che c'è. Perciò siamo tutti in quel mondo lì, nel mondo di Azilut. E cosa abbiamo detto prima? Che in quella fetta del mondo tu non devi fare niente, che non sembri neanche che tu partecipi, perché fa tutto Dio. Infatti a Shabbat non facciamo i 39 lavori, perché è un giorno che non si fa niente e noi abbiamo lavorato prima per arrivare a essere pronti a Shabbat. Cosa succede? Se in questo giorno di Shabbat, che è il giorno dell'emanazione del mondo superiore che c'è, se tu fai invece un lavoro proibito, stai creando uno
Un
scompiglio,
dislivello.
un dislivello tra questo giorno che è così alto, che non devi fare niente, però tu fai qualcosa. Perciò porti mondanità in questo mondo, crei un pasticcio, crei qualcosa di più di dislivello, se mi sfugge la parola, crei un.
È come mettere uno schermo alle luci del Shabbat sulle giorni della settimana. È come se metti una tendina e impedisce alla luce di Shabbat di arrivare
Sì,
a
certo. No, ma
illuminare gli altri.
oltre a questo, che poi la
Uno
luce può anche
squilibrio,
sbagliare,
uno squilibrio.
equilibrio, perché sei nel mondo sei nel giorno che fa tutto Dio per te, però tu fai delle azioni proibite, allora è come se stai rovinando quell'atmosfera, quel pezzo che ti appartiene, lo stai rovinando perché fai qualcosa che non è adeguato. Perciò chi Shabbat, perché la gente pensa, Shabbat vuol dire non fare, non fare, non fare. Shabbat vuol dire vivere per 24 ore in quel pezzo del mondo, vivere nel Gan Eden, vivere in un mondo superiore. E se tu non vivi a pari passo con l'atmosfera, con le regole di quel pezzo del mondo, stai rovinando, non stai percependo quello che Dio ti vuole dare. Non soltanto quel giorno, ma anche i 6 giorni dopo, perché c'è scritto nello Zohar, nella Kabbalah, Minneo Midbarchin Kulo Yomin, che dal Shabbat prendiamo benedizione, come Rotas dice, per i 6 giorni che arrivano. Shabbat dà la benedizione per tutti gli altri 6 giorni. Perciò se tu in quel giorno non fai le cose giuste, metti un filtro, stai bloccando la luce che va sugli altri 6 giorni, perché non sei stato capace di prendere quella luce. E questo concetto è bellissimo. Grazie a Rotas che l'ha spiegato così bene, ma è così. Shabbat è il giorno dove tu puoi ricevere. Però se fai qualcosa, rovini il ricevere. Stai bloccando il ricevere. Wow, bellissimo. Qualcun altro, dottor Messina?
Ma mi sta venendo in mente che Adam Rishon fu creato in Erev Shabbat, no? E quindi era molto in Atzilut, perché era vicino ad Hashem, Etzel, no? Cioè era molto vicino. E quando commettono la trasgressione, Kadosh Baruch Hu gli dice: Adamo, dove sei? Cioè lui si ha intralciato l'armonia di Atzilut, l'armonia dello Shabbat, facendo una cosa che non doveva farlo, cioè doveva fare
Tant'è
Kadosh Baruch Hu
che è
e
stato
non
cacciato
lui.
via. Infatti, l'hanno
Quindi
mandato
si
via.
allontana. Io mi sono sempre immaginato questa scena così visivamente, che quando Kadosh Baruch Hu dice Adamo dove sei, Kadosh Baruch Hu fa dei passi indietro perché viene allontanato dall'azione di Adam HaRishon. Cioè c'è questo distanziamento tra la Kedushah e il mondo della Gashmiut, insomma, diciamo così. Per cui effettivamente si rompe un meccanismo che è fatto per un equilibrio di evitare un istadlut, insomma, perché abbiamo fatto l'istadlut in parole povere, insomma, ha rotto questo meccanismo,
Sì,
ecco. Quindi
esattamente così. E dicevo, infatti, è stato cacciato via. Non puoi stare qua perché rovini il meccanismo, allora vai fuori. È esattamente questo. Questo fa vedere
fa
quanto è
riflettere, fa
importante, sì, fa
riflettere.
riflettere quanto è importante osservare il giorno del Shabbat. È perché è per il nostro bene. Sì.
Sì, diventa un Elul Hashem, insomma,
Ma cosa gli
diventa
interessa a
un...
Dio se tu fai questo o quest'altro? Lui vive lo stesso. Lui dice per te. Dice, guarda che se tu vuoi ricevere, questo giorno non devi fare niente, devi ricevere solo da me. Sono io che ti emano. Tu
Difatti le mitzvot
6 giorni
sono...
devi fare.
Le mitzvot sono
Infatti,
per l'uomo, non per Kadosh Baruch Hu, cioè le fa Kadosh Baruch Hu, ma sono per l'uomo. Quindi se l'uomo non le fa, si allontana, fa questa
esatto.
disarmonia, ecco, diciamo, questo suono dissonante, diciamo.
Sì. Bene, bene. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa?
Per quanto riguarda Adamo, ma lui... Se era Shabbat o non Shabbat, lui non doveva mangiare, non doveva fare niente. Quindi non è questione se era lo Shabbat.
Non ho capito, scusi.
Voi avete parlato che Adam ha preso il frutto,
Proibito.
sì. E che ed era il giorno dello Shabbat, no?
La dice.
Ma in effetti Adamo non doveva prenderlo sia per lo Shabbat sia anche negli altri giorni, mai non lo doveva mai prendere.
In realtà quel frutto proibito lui l'ha mangiato il venerdì, il giorno che è nato. poche ore più tardi, quando entrava a Shabbat, avrebbe potuto mangiarlo.
Ah.
Sarebbe stato, perciò lui non si è fermato per qualche ora. Dopo qualche ora, anche quel frutto sarebbe stato, perché era una cosa, perché c'è tutto dietro un disegno spirituale. Quel frutto lì non era soltanto un frutto, era la conoscenza del bene e del male, comunque un qualcosa di spirituale, che doveva essere soltanto per Shabbat.
D'accordo, grazie.
Grazie a voi. Ok, allora noi ci vediamo, Be'ezrat Hashem. Adesso ricominciamo tutto normale, le feste sono finite, ci vediamo mercoledì alle 18:30 e poi giovedì e così via. A tutti un'ottima settimana e propongo veramente che ognuno di noi questo Shabbat cerchi di fare un qualcosa di diverso, qualcosa in più, o un'azione in meno, diciamo, di quelle proibite, e vediamo come pian piano uno si può abituare e avere più luce di Hashem. Ogni bene a tutti, rifaccia la mano a tutti quelli che hanno
Buongiorno a
bisogno.
tutti,
Grazie.
grazie.